Allora, buonasera, cominciamo. Comincio questa lezione, questa chiacchierata, che ha come titolo Galileo eretico, parentesi, suo malgrado. Cercherò di dare un taglio più letterario. Ho scoperto che oramai sono diversi anni che facciamo questi incontri di filosofia patrocinati dalla Società Filosofica Italiana e che nel corso di questi anni io ho affrontato il tema Galileo prima, come dire, in una sorta di corso di storia della filosofia che avevamo fatto e poi parlando invece del processo vero e proprio, del rapporto con la Chiesa. Quindi qui io vorrei provare ad affrontare Galileo dal punto di vista anche della lettura di certi passi galileiani, perché Galileo è un grandissimo scrittore e grandi scrittori hanno scritto anche intorno a Galileo e intorno ai temi appunto galileiani. E comincerei proprio ricordando uno dei saggi che compongono altre inquisizioni. Un libro di Jorge Luis Borges che si intitola questo saggio La sfera di Pascal. E inizia il saggio con queste parole: Forse la storia universale è la storia di alcune metafore. In questo saggio, lo scrittore argentino narra la genealogia di quella che possiamo dire essere la metafora della sfera infinita. Ed è una lunga genealogia che ha le sue origini nella Grecia di Senofone, di Parmenide, ma che trova i suoi due autori di riferimento in Giordano Bruno e Blaise Pascal. Allora, primo Giordano Bruno, della causa principio et uno, scrive: Possiamo affermare con certezza che l'universo è tutto esso centro o che il centro dell'universo sta dappertutto e la sua circonferenza in nessun luogo. Commenta Borges, ciò fu scritto con esultanza nel 1584, ancora nella luce del Rinascimento, 70 anni dopo niente rimaneva riflesso di quel fervore e gli uomini si sentirono sperduti nel tempo e nello spazio. 70 anni dopo, più o meno, vuol dire arrivare al celebre pensiero di Pascal, quello sui due infiniti, in cui si dice che la natura, cito, è una sfera infinita il cui centro è ovunque, la circonferenza in nessun luogo. Come si vede, le parole usate sono quasi le stesse di Bruno. Ma come giustamente nota Borges, lo spazio assoluto, che era stato una liberazione per Bruno, fu un labirinto e un abisso per Pascal. Come dire, in 70 anni è cambiato tutto, si è rovesciata tutta la prospettiva. E infatti nel manoscritto delle pensieri, pensieri, nella primissima edizione al posto di una sfera infinita si leggeva una sfera spaventosa, eforiabile. Ecco, il saggio di Borges si conclude con una lieve ma molto significativa variazione della proposizione di apertura. Forse la storia universale è la storia della diversa intonazione di alcune metafore. Allora, in mezzo tra Bruno e Pascal sta proprio Galileo. E forse alcune metafore che traiamo dai testi di Galileo ci aiuteranno a comprendere meglio questo fondamentale, travagliatissimo momento di rivoluzione che ha determinato la nascita della modernità. Attenzione però. C'è un'avvertenza, il termine rivoluzione va esso stesso interpretato e può assumere intonazioni molto diverse. Allora, alla base di tutto questo sommovimento, perlomeno per quanto riguarda la rivoluzione scientifica, sta la famosa rivoluzione copernicana. Qui possiamo dare una data di inizio ben precisa, 1543, che è l'anno della morte di Niccolò Copernico, ma è anche l'anno della pubblicazione della sua opera più famosa. Ora, questa opera si intitola proprio De Revolutionibus Orbium Celestium. Eppure in questo titolo non c'è quasi nulla di rivoluzionario come lo intendiamo noi, perché qui semplicemente si parla del girare delle sfere celesti, nemmeno dei pianeti, proprio delle sfere orbium, intorno a un centro. E quindi di rivoluzionario qui sembra esserci pochissimo. In realtà di qui è nata tutta la rivoluzione. Attenzione, visto che partiamo parlando di termini, anche parlare di eresia, bisogna usare delle cautele, soprattutto se facciamo riferimento a Galileo. In realtà egli fu condannato e costretto ad abiurare nel 1633 per aver sostenuto e divulgato opinioni che erano state sancite come eretiche dalla Chiesa sin dal 1616. Ma è chiaro che qui, almeno a mio avviso, non si misura tanto l'eterodossia, l'eresia di Galileo, quanto, a mio avviso, la debolezza della posizione della Chiesa. Proviamo a entrare nel merito della questione. Quali sono le due proposizioni censurate il 24 febbraio 1616? Ecco, le due proporzioni erano le seguenti, ve le leggo in latino perché dà un certo tono, ma poi è un latino molto semplice da comprendere, le traduciamo. Prima, sol est centrum mundi et omnino immobilis motu locali. Questa è la prima proposizione condannata. Il sole è il centro del mondo e è completamente immobile rispetto al moto locale. Seconda, terra non est centrum mundi, nec immobilis, sed secundum se totam movetur, etiam motum diurno. Allora, la terra non è centro del mondo, né è immobile, ma secondo sé, cioè secondo quello che è il movimento proprio dell'astro, è in completo movimento e anche in movimento secondo il moto diurno. Queste sono le due proposizioni condannate. A parte il fatto che dal punto di vista galileiano c'è un errore, e lo vedremo, perché per lui il Sole non è affatto immobilis, in quanto gira su se stesso, e la cosa vedremo importante. Ma di per sé il contenuto della condanna di Galileo non appare una questione di eccezionale importanza dal punto di vista della religione, soprattutto se proviamo a confrontare queste proposizioni condannate nel 1616 con, per esempio, i rilievi portati, mossi a Giordano Bruno al momento del suo arresto. Vi volevo leggere, perché di solito non è poco conosciuta questa, ma ci sono state da parte del nobiluomo, si fa per dire, Giovanni Mocenigo, che ospitava appunto Giordano Bruno, ci furono 3 denunce al Tribunale dell'Inquisizione. E volevo leggervi la prima, per capire, come dire, l'entità delle accuse mosse a Giordano Bruno e fare un po' un confronto con appunto Galileo. Dice questa denuncia di Mocenigo: Dinunzio, aver sentito a dire a Giordano Bruno Nolano alcune volte che ha ragionato Meco in casa mia che è biastemmia grande quella dei cattolici il dire che il pane si transustanzi in carne, che lui è nemico della messa, che niuna religione gli piace, che Cristo fu un tristo e che se faceva opere triste di sedur popoli poteva molto ben predire di dover essere impiccato, che non vi è distinzione in Dio di persone e che questo sarebbe imperfezione in Dio, che il mondo è eterno e che sono infiniti mondi e che Dio ne fa infiniti continuamente, perché dice che vuole quanto che può, che Cristo faceva miracoli apparenti e che era un mago, e così gli apostoli, e che a lui daria animo di far tanto e più di loro, che Cristo mostrò di morire malvolentieri e che la fuggì quanto più poté, che non vi è punizione dei peccati e che le anime create per opera della natura passano d'un animal in un altro e che non nascono gli animali brutti di corruzione, così nascono, e come nascono gli animali brutti di corruzione, così nascono anche gli uomini, quando dopo i diluvi ritornano a nascere. Ha mostrato disegnar di farsi autore di nuova setta sotto nome di nuova filosofia. Ha detto che la Vergine non può aver parturito e che la nostra fede cattolica è piena tutta di bestemmie contro la maestà di Dio, che bisognerebbe levare la disputa e le entrate agli frati perché imbrattano il mondo, che sono tutti asini e che le nostre opinioni sono dottrine d'asini, che non abbiamo prova che la nostra fede meriti con Dio e che non far ad altri quello che non vorressimo che fosse fatto a noi basta per ben vivere e che se ne ride di tutti gli altri peccati e che si meraviglia come Dio supporti tante eresie di cattolici. Dice di voler attendere all'arte divinatoria e che si vuol far correre dietro tutto il mondo, che San Tommaso e tutti gli dottori non hanno saputo niente a par lui e che chiariria tutti i primi teologhi del mondo che non sapriano rispondere. Questo andava bruciato, cioè, non c'è alcun dubbio. Cioè, l'enormità, come dire, delle accuse, che poi sono abbastanza, tra virgolette, circostanziate, bisogna anche dire. Ecco, quindi anche a voler imputare a Galileo l'accusa di atomismo e magari anche quella di aver dileggiato il Papa Barberini avendo fatto dire un argomento filosofico del pontefice al personaggio perdente di Simplicio nel dialogo, e comunque non c'è alcun confronto con un vero eretico come era Bruno. Eppure, e questo è il punto a mio avviso fondamentale, Galileo era molto più pericoloso agli occhi della Chiesa che non Giordano Bruno, e questo la Chiesa lo sapeva benissimo, perché, come dire, Giordano Bruno è uno di noi, è uno che sta dicendo delle eresie, sta sbagliando, ma è uno di noi, cioè la Chiesa in qualche modo è ben attrezzata ad affrontare quel tipo di discorsi. Ma con Galileo è un'altra cosa. E appunto, comprese che doveva intervenire in qualche modo, a mio avviso sbagliò completamente nella sua opera di contrasto. Perché? Perché volle controbattere le posizioni copernicane confrontandosi con la nuova astronomia sul suo campo, e cioè pretese con quelle due, con la condanna di quelle due proposizioni che abbiamo letto prima, è pretese di contrastare i nuovi filosofi della natura con i loro stessi argomenti, ma Galileo ne sapeva di più e soprattutto sapeva ben argomentare le proprie opinioni e le proprie convinzioni. Ecco, sin troppo bene. Cioè sapeva scrivere sin troppo bene. Cosa voglio dire? Beh, consideriamo quello che a mio avviso è il testo più formidabile scritto da Galileo per quello che riguarda semplicità, chiarezza ed efficacia. Ed è la lettera a Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613. Qui Galileo spiega molto bene come le sacre scritture siano ovviamente vere, ma certamente bisognose di interpretazioni per farle comprendere al popolo. Così come sono vere, dice Galileo, le leggi di natura che sono state volute da Dio. Le quali leggi di natura però non devono adattarsi al comprendonio degli uomini. Quindi le sacre scritture hanno dentro la verità ma vanno interpretate. Le leggi di natura sono quelle che sono. È evidente allora che in una disputa di tipo scientifico, bisognerebbe non tirare in ballo considerazioni di tipo teologico che comunque vanno interpretate. Anche perché chiaramente, dice Galileo, la religione ha altre finalità rispetto alla scienza. E certo, queste finalità non sono incompatibili tra di loro, però ci deve essere la buona volontà da parte dei teologi di interpretare correttamente le sacre scritture. Io dico, che cosa possiamo dire di tanta ragionevolezza? Non c'è proprio niente da dire, anche perché badate che questa posizione di Galileo è poi diventata la posizione della Chiesa. In altri tempi, quando appunto di fronte a una scienza trionfante, la Chiesa è entrata nella difensiva. Però poi, in questa lettera, alla fine, Galileo vuole strafare. È toscanaccio, non c'è niente da fare. Aveva un carattere così. E allora viene a dire alla fine della lettera che a leggere letteralmente la Bibbia sarebbe il luogo di Giosuè, cioè dove appunto la battaglia tra Israele e i Filistei, Giosuè dice fermati sole su Gabaon e nella valle di Avalon, no? Per permettere tra l'altro il massacro, perché nella Bibbia si parla di un vero e proprio massacro da parte di Israele e dei suoi nemici, e quindi doveva tutto essere compiuto all'interno della giornata di sole, no? Mentre il sole era ancora in cielo. Ecco, Galileo dice, guarda, che a leggere letteralmente questo passo si scopre che si adatta malamente alla teoria aristotelica tolemaica, e che invece si adatta alla perfezione con la concezione copernicana, cioè rovescia completamente la prospettiva. E quindi arriva a questo mirabolante finale che è il coup de théâtre meraviglioso dal punto di vista letterario. Dice, avendo io scoperto e necessariamente dimostrato, prendo sempre il filo, e necessariamente dimostrato il globo del sole rivolgersi in se stesso, ecco perché era sbagliata la proposizione condannata, perché il movimento del sole è funzionale a quello che Galileo adesso sta dicendo. Avendo io scoperto e necessariamente dimostrato il globo del sole rivolgersi in se stesso, è l'osservazione che lui fa sulle macchie solari, facendo un'intera conversione in un mese lunare circa, per quel verso appunto che si fanno tutte le altre conversioni celesti, ed essendo di più molto probabile e ragionevole che il Sole, come strumento e ministro massimo della natura, quasi cuor del mondo, dia non solamente, come egli chiaramente dà, luce, ma in modo ancora a tutti i pianeti che intorno se li raggirano. Se conforme alla posizione del Copernico noi attribuiremmo alla Terra principalmente la conversione diurna, chi non vede che per fermare tutto il sistema, onde, senza appunto alterare il restante delle scambievoli relazioni dei pianeti, solo si prolungasse lo spazio e il tempo della diurna illuminazione, bastò che fosse fermato il Sole, come appunto suonano le parole del Sacro Testo. Esagerato, esagerato. Cioè, Galileo è così concentrato in questo coup de théâtre del rovesciamento, cioè del senso comune filosofico e teologico, che non si rende conto che qui si sta giocando una partita che va al di là della filosofia e della teologia. Perché mette in discussione uno dei miti fondativi della storia dell'intera umanità. Lo capisce invece molto bene un poeta, proprio in quegli anni, John Donne, che proprio all'indomani delle scoperte astronomiche galileiane, il libro di Galileo, il Sidereus Nuncius, fu pubblicato nel 1610, An Anatomy of World, è pubblicato nel 1611, John Donne dice: la nuova filosofia richiama tutto in dubbio, l'elemento fuoco è per intero spento, il sole è perduto e la terra, e in nessun uomo la mente gli insegna più dove cercarla. Spontaneamente gli uomini confessano che è consumato questo mondo, quando nei pianeti e nel firmamento cercano in tanti il nuovo e vedono che il mondo è sbriciolato ancora nei suoi atomi, tutto va in pezzi, ogni coerenza è scomparsa, ogni giusta provvidenza, ogni relazione, principe, suddito, padre, figlio, sono cose dimenticate, perché ogni uomo pensa d'essere riuscito da solo a essere una fenice, e in queste costellazioni sorgono nuove stelle e vecchie svaniscono alla vista, quasi che il cielo subisse terremoti, pace e guerra. È un testo formidabile questo di Dante, è un testo così importante che in qualche modo ci dà il senso di come, guardando il cielo per migliaia di anni, migliaia forse vuol dire 32.000 anni, perché abbiamo scoperto, i paleontologi hanno scoperto degli ossi di Cro-Magnon, un ominide, un anzi Homo sapiens, in Europa, che sembrano segnare i moti del cielo, sono segni che corrispondono. E allora da sempre il cielo ha riempito l'uomo di meraviglia, cioè il cielo è sovrannaturale. Questa idea ha attraversato la mente dell'umanità, ma non è stata del tutto dimenticata. Se voi prendete per esempio un testo, un libro che è poco incline a sentimentalismi religiosi o d'altro genere, cioè l'Ulisse di Joyce, James Joyce scrisse l'Ulisse lo pubblicò nel 1919. Ecco, allorché i due protagonisti maschili del romanzo alzano gli occhi al cielo nella notte di un giugno di Dublino, lo spettacolo che vedono è così sintetizzato: l'albero celeste delle stelle, carico di umidi frutti nottazzurri. The even tree of stars hung with humid night blue fruit. Questa immagine è come se ci portasse indietro appunto di migliaia di anni. Cioè risvegli in noi gli echi di una sapienza arcaica, che appunto si è rivestita delle immagini del mito. E che magari noi ritroviamo, visto che siamo in periodo natalizio, anche in certi gesti che noi facciamo, tipo addobbare l'albero di Natale, oppure esprimere un desiderio sulla scia di una stella cadente. Ecco, quando facciamo queste cose stiamo ripetendo atti che l'uomo compie da migliaia di anni. Perché? Perché quell'albero di stelle è l'albero cosmico, è il frassino magico delle antiche saghe nordiche, il frassino oppure la quercia, oppure l'abete, l'albero di Natale, oppure la palma a seconda delle latitudini e a seconda delle popolazioni. Quell'albero è l'asse del mondo, si innalza fino al cielo e ha le sue radici negli inferi. Sostiene e rigenera continuamente l'universo. E i frutti, quei frutti notte blu che Joyce intravede appunto tra le costellazioni, richiamano gli usi di antichissime civiltà che leggevano il cielo in negativo, cioè guardavano gli spazi scuri tra le stelle, quelli erano i frutti notte azzurri. Ecco, questa era la sapienza e la scienza degli antichi, ed era vera scienza, eh? Ce lo spiega Giorgio de Santillana, un grandissimo storico della scienza e dell'astronomia, in quel capolavoro che è Il mulino di Amleto. Dice: la matematica mi veniva incontro dal profondo dei secoli, non dopo il mito, ma prima di esso, armata non del rigore greco, ma dell'immaginazione del potere astrologico, della comprensione dell'astronomia. Quindi qui ci sono millenni di indagini addirittura allucinate, di osservazioni spasmodiche di tutti i segni del cielo, per indagare appunto ogni enigma, ogni mistero che noi possiamo cogliere in quella dimensione che è la vera dimensione del mondo. Ci sono gli aborigeni australiani che considerano la terra e i sentieri, le vie che attraversano il bush, questa sorta di deserto in cui vivono, le chiamano le vie dei canti, perché per percorrere quei sentieri bisogna cantare le canzoni giuste, altrimenti vieni combattuto da chi possiede il canto di quel sentiero. Bene, secondo loro la terra dove viviamo noi è una sorta di fotocopia dei cieli, quindi è un riflesso della volta celeste. Questa era l'idea dei cieli. E quando appunto ancora le tradizioni più antiche, più arcaiche, per esempio il pellegrinaggio, no, che porta da Roncisvalle a Compostela, quello è, prima di essere cristiano apparteneva ai druidi, apparteneva alle popolazioni celtiche, era la via lattea. E cioè era una sorta di riproposizione sulla terra del cielo. Ecco, per questo la rivoluzione copernicana è scandalosa. Perché appunto cancella millenni di visione del cielo. Quindi lo scandalo non era tanto nello scambio di posizione tra Terra e Sole. Il vero scandalo appunto è la fine della differenza tra Terra e Cieli e quindi la desacralizzazione del cielo. E desacralizzazione indubbiamente fu, Questa fu, tra virgolette, la vera eresia di Galileo. Si è detto che in questo modo la scienza ha ucciso la magia dell'universo. E chiaramente, se per magia intendiamo tutto quel ciarpame di vecchie superstizioni che ancora troviamo in molti giornali, no? Sotto il nome di astrologia, oroscopo o cose del genere, anche questo adesso ne escono in continuazione, beh, allora possiamo dire che effettivamente la scienza ci ha liberato da un'insostenibile forma di oscurantismo e anche di oppressione. E allora, giustamente, il Galileo di Brecht, la grande opera teatrale di Brecht su Galileo, a un certo punto dice, è lo stesso Galileo che parla, è il risultato che i cieli sono vuoti, e a questa constatazione è scoppiata una gran risata di allegria. E la terra allegramente ruota intorno al sole, e insieme a lei ruotano pescivendole, mercanti, principi e cardinali, e perfino il Papa. Ma l'universo, nel giro di una notte, ha perduto il suo centro, e la mattina dopo ne aveva un'infinità. Da un momento all'altro, guarda quanto posto c'è. A questa allegra rappresentazione della rivoluzione copernicana segue però, nello sviluppo dell'opera di Brecht, che ha uno sviluppo, come dire, nasce un po' come commedia per finire poi sempre più come dramma, no? Fino in qualche modo non c'è la tragedia finale, ma c'è l'apertura verso considerazioni. Ricordiamoci, siamo nell'immediato dopoguerra e ricordiamoci che la scienza veniva accusata di aver costruito la bomba. E allora chi ha visto poco tempo fa quella commedia Copenaghen, no, su Heisenberg, sui grandi fisici che hanno in qualche modo pensato, non costruito la bomba direttamente, Heisenberg è andato sì anche in America, ma, però non Heisenberg, Bohr è andato in America anche, ma la cosa, diciamo, era importante mettere anche dentro quest'opera il problema della responsabilità degli scienziati. Questo era, fa parte anche dell'opera. Però in questa opera c'è anche più avanti una diversa e interessante considerazione da parte di un altro personaggio, frate Fulgenzio, che fa riferimento ai propri anziani e poveri genitori contadini. E esprime a Galileo quelli che potrebbero essere i pensieri dei suoi genitori in quel momento. Non c'è stata assegnata alcuna parte che di vivere così, da miserabili abitanti di un minuscolo astro, privo di ogni autonomia e niente affatto al centro di tutte le cose. Dunque la nostra miseria non ha alcun senso. La fame non è una prova di forza, è semplicemente non aver mangiato. Così direbbero. Ed ecco perché nel decreto del Sant'Uffizio ho scorto una nobile misericordia materna, una grande bontà d'animo. E cioè Frate Fulgenzio, che pure è appassionato di scienza, anzi poi diventerà uno dei collaboratori, no, di Galileo nella commedia, e dice, ma forse la Chiesa ha preso quel provvedimento proprio per dare un senso, un significato alla vita di noi poveri mortali. È perché se non c'è un significato profondo, cosa ci stiamo a fare su questa scheggia che gira intorno al sole, che tra l'altro è uno dei tanti soli dei 50 miliardi di galassie. Noi siamo alla periferia di una galassia e fra 5-6 miliardi di anni l'umanità non ci sarà più. Morirà assieme al sole, no? All'esplosione del sole. Ecco, tutto questo è sostenibile. Io non credo che alla base delle ricerche galileiane ci sia mai stata una qualche attenzione per problematiche, diciamo, di tipo sociale. Almeno così come le intendiamo oggi. Attenzione, a cercare bene qualcosa si trova. C'è per esempio una lettera indirizzata a Paolo Gualdo, siamo nel 1616, dove Galileo dice: io l'ho scritta volgare, l'ho scritta in italiano, in volgare italiano, e parla di una delle lettere sulle macchie solari. Io l'ho scritta volgare perché ho bisogno che ogni persona la possa leggere. E per questo medesimo rispetto ho scritto nel medesimo idioma questo ultimo mio trattatello, che è il discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua. E la ragione che mi muove è il vedere che, mandandosi per gli studi, per l'università, indifferentemente i giovani, per farsi medici, filosofi, eccetera, siccome molti si applicano a tali professioni essendovi inettissimi, così altri che sariano atti restano occupati o nelle cure familiari o in altre occupazioni aliene dalla letteratura. Quindi sembra di sentire l'ispiratore, che ne so, di Don Lorenzo Milani, no? Quando a Barbiana faceva studiare questi poveri ragazzi, perché? È perché forse chi va all'università ci va soltanto perché i genitori se lo possono permettere, e magari altri invece che avrebbero le capacità non lo fanno. Ecco, questo è in qualche modo, si può dare un taglio di questo tipo anche a Galileo, però sono soltanto citazioni molto, molto limitate. Però allora, anche la questione appunto che pone Brecht di una sorta di considerazione sociale, quasi politica, no? Di riscatto dei poveri, degli uomini più poveri, probabilmente non appartiene appunto alla mentalità di Galileo. Questo tipo di eresia c'era, ed è, se voi leggete Il nome della rosa di Umberto Eco, è a mio avviso ben descritta in un capitolo, e cioè è quel capitolo dove appunto il protagonista Guglielmo da Baskerville dice: l'illusione dell'eresia è questa, ciascuno è eretico, ciascuno è ortodosso, non conta la fede che un movimento offre, conta la speranza che propone. Tutte le eresie sono bandiera di una realtà dell'esclusione. Gratta l'eresia, troverai il lebbroso. Ogni battaglia contro l'eresia vuole solamente questo, che il lebbroso rimanga tale. Quanto ai lebbrosi, cosa vuoi chiedere loro? Che distinguano nel dogma trinitario o nella definizione dell'Eucaristia quanto è giusto e quanto è sbagliato? Su, fiasco. Questi sono giochi per noi uomini di dottrina. I semplici hanno altri problemi, e bada, li risolvono tutti nel modo sbagliato. Per questo diventano eretici. Ma perché taluni li appoggiano? Perché servono al loro gioco, che di rado riguarda la fede, più spesso la conquista del potere. È per questo che la Chiesa di Roma accusa di eresia tutti i suoi avversari. È per questo... Ed è per questo che riconosce come ortodossia quella eresia che può ricondurre entro il proprio controllo, e qui sta parlando chiaramente di San Francesco, o che deve accettare perché è diventata troppo forte e non sarebbe bene averla come avversaria. Ma non c'è una regola precisa, dipende dagli uomini, dalle circostanze. Ecco, questo è l'eresia per, diciamo, Umberto Eco, ed è sicuramente un'eresia che ha attraversato l'Europa con i grandi moti, con le grandi rivolte, con le grandi anche guerre dei contadini, no? Che in qualche modo erano portati a rivestire le proprie rivendicazioni anche di un contesto, di una luce che fosse anche evangelica. E non a caso, come dire, contro questi moti ereticali dal basso si schiera la Chiesa, ma si schiera anche Lutero. Quando c'è la rivolta dei contadini in Germania, beh, Lutero condanna queste rivolte e dice no, dovete obbedire al principe. L'eresia vera di Galileo, allora, va cercata altrove. C'è uno scambio di battute nell'opera di Brecht che è interessante tra Sagredo, che è l'amico veneziano di Galileo, e Galileo stesso. Sagredo dice: io ti domando, dov'è Dio nel tuo sistema dell'universo? Galileo: in noi o in nessun luogo? Sagredo grida: come ha detto il condannato al rogo? Galileo: come ha detto il condannato al rogo? Naturalmente il condannato al rogo è Bruno, è Giordano Bruno, anche se, come dirò subito, io non sono affatto convinto dell'esattezza di questo riferimento. Quel che importa capire è che Galileo effettivamente non poteva dare altra risposta al dov'è Dio. Non è infatti alla ricerca di Dio che l'astronomo si mette a scrutare il cielo con il suo telescopio. Anzi, ogni altra risposta in merito alla collocazione spaziale dell'Onnipotente sarebbe stata ben più eretica. Ed è per questo che, a mio avviso, quella era la posizione di Bruno, e cioè alla domanda di Sagredo: dove sta Dio nel tuo sistema del mondo? Probabilmente Bruno avrebbe detto: dappertutto, non in me. Qui è più Pascal, come dire, Galileo, quando dice: o dentro di noi o non so dove sia. Bruno avrebbe detto: no, Dio è dappertutto. E quindi la vera eresia di Galileo è quella di disincantare il mondo. Sostanzialmente questa è la sua eresia. Intendiamoci, accusare Galileo di disincantare il mondo è come accusare uno scienziato di fare scienza. Cos'altro potrebbe fare? Però fino a dove è tollerabile che giunga il disincanto del mondo? Questo è il vero problema, e questa è la questione più sottile. E qui allora veniamo a quelle metafore di Galileo di cui accennavamo all'inizio. La prima, sono due testi celebri, quindi non varrebbe nemmeno la pena leggerli, però vale la pena invece riproporli. Sono presi dal Saggiatore, e nel primo brano Galileo considera la credenza secondo la quale, cito, nel filosofare sia necessario appoggiarsi all'opinione di qualche celebre autore, sì che la mente nostra, quando non si maritasse col discorso d'un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda. E quindi quello che accusa Galileo è l'uso appunto di appoggiarsi a autorità. Fa riferimento sempre a scrittori antichi. E dice: quasi che la filosofia fosse un libro e una fantasia di un uomo come l'Iliade o l'Orlando Furioso, libri nei quali la meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero. E ribadisce: la cosa non mi sta così. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Ora, la similitudine tra l'universo e il libro è una similitudine antica, e anzi è teologica. È la teologia che ha fatto questa similitudine. La novità di Galileo sta nella concezione della matematica come lingua in cui è scritto quel libro. Perché la matematica di Galileo non è quella del mito o della religione. Guardate che la Bibbia è piena di matematica, è piena di numeri. La maggior parte del suo tempo Newton la passava cercando di capire cosa diavolo volessero dire quei numeri presenti nella Bibbia. Newton, come dice Keynes, non è il primo grande scienziato moderno, è l'ultimo dei maghi. Newton andava alla ricerca di scoprire, di risolvere gli enigmi che noi troviamo appunto nella Bibbia. Non è però quella matematica, la matematica di Galileo, non è neanche la matematica dei pitagorici o di Platone. È una matematica, quella di Galileo, che spoglia ogni cosa da ogni residuo di qualità e lascia ogni cosa pura quantità manipolabile. Questa è la matematica di Galileo. Questa è la matematica oggi. Per cui anche nel mondo del lavoro ti vengono a dire: lei è stato, non ha la pensione, è un algoritmo. Non so cosa farci, un algoritmo ha deciso così. E cioè non siamo più cittadini, non solo uomini, ma nemmeno cittadini. Siamo pure quantità manipolabili. Questa è la matematica. Questa è la matematica di cui parla appunto Galileo. E dunque la scienza moderna sembra imporre questo sacrificio, cioè togliere spessore al mondo, rendere il mondo una pura matrice numerica. C'era quel film Matrix in cui appunto i numeri, no, si incrociavano, scendevano sullo schermo, una pura matrice numerica in cui aggirarsi senza alcuna preoccupazione di tipo religioso o ideologico. Però si può essere retici anche nei confronti della scienza. E qui Galileo, in qualche modo, a mio avviso, è eretico nei confronti della religione, per quella considerazione, appunto per la desacralizzazione del mondo e per questa considerazione della matematica, che diventa la vera lingua attraverso la quale noi possiamo scoprire i segreti della natura. Però è anche eretico nei confronti della scienza. E questo è il secondo, la seconda metafora, o meglio, c'è un apologo. È piuttosto lungo, ma è molto bello, letterariamente. Cioè, è una pagina, ancora una volta, straordinaria della prosa di Galileo, ed è una sorta di favoletta. Dice: nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato da natura d'un ingegno perspicacissimo e di una curiosità straordinaria, e per suo trastullo, allegandosi diversi uccelli, gustava molto del loro canto e con grandissima meraviglia andava osservando con che bel artificio, con la stessa aria con la quale respiravano, ad arbitrio loro formavano canti diversi e tutti suavissimi. Accadde che una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono, né potendosi immaginare che fosse altro che qualche uccelletto, si mosse per prenderlo. E venuto nella strada, trovò un pastorello che, soffiando in certo legno forato e muovendo le dita sopra il legno, ora serrando e ora aprendo certi fori che vi erano, ne traeva quelle diverse voci, simili a quelle di un uccello, ma con maniera diversissima. Stupefatto e mosso dalla sua naturale curiosità, donò al pastore un vitello per aver quel tuffo. E ritiratosi in se stesso e conoscendo che se non s'abbatteva a passar con lui, egli non avrebbe mai imparato che ci erano in natura due modi da formare voci e canti soavi, volle allontanarsi da casa stimando di poter incontrare qualche altra avventura. Ed occorse il giorno seguente che passando presso a un piccolo tugurio sentì risonarvi dentro una simil voce. E per certificarsi se era uno zufolo oppure un merlo, entrò dentro e trovò un fanciullo che andava con un archetto che teneva nella mano destra segando alcuni nervi tesi sopra un certo legno concavo e con la sinistra sosteneva lo strumento e vi andava sopra muovendo le dita e senz'altro fiato ne traeva voci diverse e molte soavi. Or qual fosse il suo stupore, giudichilo chi partecipa dell'ingegno e della curiosità che aveva con lui, il quale, vedendosi sopraggiunto da due nuovi modi di formare la voce e il canto tanto inopinati, cominciò a credere che altri ancora ve ne fossero in natura. Ma qual fu la sua meraviglia quando, entrando in certo tempio, si mise a guardare dietro la porta per vedere chi aveva suonato e s'accorse che il suono era uscito dagli arpioni e dalle bandelle nell'aprir la porta. Un'altra volta, spinto dalla curiosità, entrò in un'osteria e credendo di vedere uno che con l'archetto toccasse leggermente le corde di un violino, vide uno che fregando il polpastrello d'un dito sopra l'orlo di un bicchiere ne cavava suavissimo suono. Ma quando poi gli venne osservato che le vespe, le zanzare, i mosconi, non come i suoi primi uccelli col respirare formavano voci interrotte, ma col velocissimo battere dell'ala rendevano un suono perpetuo, quando crebbe in esso lo stupore, tanto si scemò l'opinione che egli aveva circa il sapere come si generi il suono. Né tutte le esperienze già vedute sarebbero state bastanti a fargli comprendere o credere che i grilli, già che non volavano, potessero non col fiato ma con lo scuoter l'ali cacciar sibili così dolci e sonori. Ma quando si credeva non poter essere quasi possibile che vi fossero altre maniere di formare voci, dopo l'avere, oltre i modi errati, osservato ancora tanti organi, trombe, pifferi, strumenti da corde, di tante tante sorte, e sino a quella linguetta di ferro che, sospesa fra i denti, si serve con modo strano della cavità della bocca per corpo della risonanza e del fiato per veicolo del suono, quando dico e credeva d'aver veduto il tutto, trovossi più che mai rivolto nell'ignoranza e nello stupore, nel capitargli in mano una cicala. E che né nel serrarle la bocca, né nel fermarle l'ali, poteva neppur diminuire il suo altissimo stridore, né la vedeva muovere squame né altra parte, e che finalmente, alzandole il casso del petto e vedendovi sotto alcune cartilagini dure ma sottili, e credendo che lo strepito derivasse dallo scuotere di quelle, si ridusse a romperle per farla chetare. E che tutto fu invano, sinché, spingendo l'ago più addentro, non le tolse, trafiggendola, con la voce la vita. Sì che neanche poté accertarsi se il canto derivava da quello. Onde si ridusse a tanta diffidenza nel suo sapere che, domandato come si generavano i suoni, generosamente rispondeva di sapere alcuni modi, ma che teneva per fermo potervene essere 100 altri incogniti ed opinabili. Ecco, dopo la lettura di un brano così letterariamente concepito, alcune domande sono d'obbligo, anche se le risposte in qualche modo rimarranno sospese. E cioè, perché inserire una specie di favola in un testo ferocemente polemico come il Saggiatore? Perché dedicare tanto spazio a un'argomentazione tutto sommato banale? E soprattutto, quale può essere il significato della morte della cicala? Forse si tratta della favola dello scienziato che aveva preteso troppo dalle proprie capacità di ragionamento e che ora invece capiva come al fondo di tutto ci sia un nucleo di irriducibile mistero. Il resto ognuno di noi può pensare che cosa diavolo volesse dire Galileo con questo apologo. Grazie. E adesso se c'è qualcosa da chiedere, naturalmente. Il problema è, credo che sia proprio quello, e cioè se questo mondo ha uno spessore, perché è chiaro che la scienza deve togliere spessore, la scienza ha bisogno di ridurre tutto a forma e a quantità, e però che il mondo abbia uno spessore, e questo, come dire, sta al fondo nell'intuizione di tanti scienziati. A mio avviso, compreso Galileo. Quindi che esista uno spessore, che esista una dimensione di mistero profondo, quello credo che sia nelle considerazioni di molti scienziati. Peraltro, come dire, sembra quasi certe volte che la scienza in qualche modo, ritornando al mito, può arrivare a spiegare cose che dal punto di vista semplicemente meccanicistico non riesce a spiegare. Lo dice De Santillana parlando di Einstein, e cioè lui dice: guardate che la visione di Einstein dell'universo, dopo appunto la formulazione della sua teoria sulla gravitazione universale, è più vicina al mito più antico che non alla scienza moderna, quella di Galileo e di Newton. Ecco, questo è un'affermazione che in qualche modo ricollega la nostra scienza con la notte dei tempi, diciamo, di un'umanità antichissima. Quindi il gioco dell'eresia, come ho cercato di mostrare, starebbe in questo. È chiaro che l'eresia nei confronti della Chiesa era, io direi, un atto dovuto da parte di Galileo su quelle questioni lì. E quindi da questo punto di vista Galileo aveva tutte le ragioni. Però nello stesso tempo la posizione di Galileo pone, apre una dimensione, una prospettiva di vita dell'uomo nel mondo che in qualche modo si avvicina alla disperazione di Pascal. Cioè noi di fronte all'infinito dell'universo, di fronte all'infinito del microscopico, abbiamo perso qualsiasi punto di riferimento. E in questo spaesamento, dice Pascal, cosa possiamo fare? Ecco, Pascal dice: dobbiamo guardare dentro di noi, no? Dentro il cuore di ciascuno, e trovare quelle ragioni che la scienza non ci sa dare. Galileo non è un autore come Pascal, non è né un teologo né un filosofo di questo tipo, lui è un vero filosofo della natura, però a mio avviso anche Galileo comprende che il gioco va al di là, come dire, delle semplici questioni di calcolo, e quindi che al fondo c'è qualche cosa che riguarda proprio l'uomo nella sua essenza più profonda.
Finora non è stato ancora stabilito chi abbia creato quello che c'è prima di qualsiasi creazione.
Sì, ma se andate in edicola, con le scienze di questo mese trovate un libro di Telmo Pievani e di due psicologi, Girotto Pievani, il quale affronta il problema del perché oggi la teoria dell'evoluzione in certi paesi come gli Stati Uniti è profondamente osteggiata e in qualche modo ci si divide 50-50 tra nuovi creazionisti e appunto evoluzionisti. E allora vanno alla ricerca delle ragioni e loro trovano delle ragioni della religione nell'evoluzione del mondo. Cioè, a un certo punto, credere che esistano degli agenti soprannaturali e credere che esista un al di là aiuta l'uomo a diventare quello che è stato. Ecco, la scienza riesce a fare anche questo, cioè riesce a ricondurre anche la religione all'interno appunto di quello che è un processo evoluzionistico. Allora il prossimo anno credo di avere un'altra lezione, ma sarà completamente diversa sulla politica, quindi tratteremo. Tratteremo di tutte altre cose.